Un saluto e una buona domenica a tutti. Da più di un mese, oramai, molti di noi trascorrono le ore rintanati nelle proprie case, non avendo la più pallida idea di quando tutto questo finirà e come finirà. Nel frattempo, il micidiale virus continua a mietere vittime. Siamo quindi costretti a vivere una Pasqua un po' diversa da quelle del recente passato. Meno spazio per le celebrazioni ecclesiali, nonostante la provocazione lanciata dal politico Matteo Salvini, che ha auspicato l'apertura delle chiese in questo giorno di Pasqua. E domani dovremo anche rinunciare alla gita con la consueta merendina. Chiediamo al Signore, miei cari, la saggezza necessaria perché in questo periodo, e non solo, ci dia la capacità di usufruire al meglio il tempo a nostra disposizione. Evitiamo di arrovellarci il cervello con domande non proprio pertinenti del tipo: perché Dio permette tutto questo? Perché non mette fine a questo contagio? Chiediamoci piuttosto quale dovrebbe essere la nostra reazione al momento complicato in cui ora ci troviamo. Abbiamo così l'opportunità di riscoprire in famiglia, tra le altre cose, il significato della morte e della resurrezione di Gesù. Abbiamo bisogno, più che mai, che il messaggio di speranza della croce di Cristo inondi i nostri cuori e le nostre menti, anche e soprattutto in questo tempo di pandemia. Ci sentiamo impotenti mentre viviamo giorni di ansia, di incertezza, di paura. E nel nostro mondo la paura più grande, madre di tutte le altre, è quella della morte. Quasi fosse una novità, abbiamo preso coscienza della fragilità della vita. Che cosa succederà, ci chiediamo? Potremo tornare al modo di vivere che avevamo prima di questo terribile incubo? Innumerevoli sono gli interrogativi che ci poniamo, i quali non fanno altro che mettere in evidenza quale sia il vero problema di fondo. Ci sono delle crepe nelle nostre sicurezze e ci sentiamo estremamente vulnerabili. Il Salmo 91, definito anche l'inno trionfale della fiducia, ci può far riflettere e infondere coraggio. Leggiamolo insieme. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto: o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla pianta della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Questo canto poetico anonimo ha dato respiro e pace a tanti credenti che stavano attraversando il fuoco della prova. Alcuni commentatori pensano sia stato composto durante un'epidemia di peste descritta nel secondo libro di Samuele, al capitolo 24, versetto 13. Le circostanze di allora potrebbero essere state simili a quelle nostre attuali. Quindi il suo messaggio può risultare estremamente utile per la pericolosa situazione che stiamo vivendo, dato che siamo in balia di un nemico potente e invisibile come il Covid-19. Incredibile, ma vero. Il Salmo parla di rifugio e di scudo, ovvero di protezione e di difesa. Siamo di fronte a uno straordinario ingresso nella fiducia, proprio ciò di cui ho bisogno. Nella sua esposizione, l'autore passa dall'io al tu e poi all'io di Dio. Questi cambiamenti di persona donano al testo una forza straordinaria. I primi due versetti sono pieni di slancio e formano un'affermazione già completa in se stessa, ma che è seguita da una dichiarazione di fiducia del salmista rivolta a Dio. Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Riusciamo a fare nostre queste parole? Il riparo dell'Altissimo rappresenta un luogo intimo di protezione divina. Il termine Altissimo ci permette di capire che è assolutamente impossibile sopraffare Dio. E poi, in una terra in cui i raggi solari possono essere estremamente pericolosi, l'ombra costituisce anch'essa una protezione. In effetti, l'autore vuole riposare o pernottare, questo è il senso esatto del verbo ebraico usato, riposare, pernottare all'ombra di chi può tutto. Anch'io lo desidero, spero che anche tu lo voglia. Le affermazioni iniziali donano un'illuminante descrizione del carattere di Dio. Quattro nomi vengono citati: l'Altissimo, l'Onnipotente, il Signore, il mio Dio. L'Altissimo ci colloca nella prospettiva di eventuali minacce, dalle quali, attenzione, non siamo esenti. L'Onnipotente è il nome che ha sostenuto i patriarchi nei loro pellegrinaggi. Il Signore, Yahweh, è il nome con il quale si rivelò a Mosè. Io sono. E questo io sono ci dice: io sono con te. Esodo capitolo 3 versetti 12 e 14. Mentre il nome generico Dio è reso intimo, vicino, personale, tramite il possessivo mio Dio. Questa piccola parola mio è sublime. Rappresenta uno dei passaggi più rappresentativi della fede cristiana. Dio non è solo l'Altissimo, l'Onnipotente, il Signore, che è già tanta roba, ma anche un papà che mi ama e mi protegge. Per mettere la nostra fiducia in Dio è necessario essere consapevoli della sua grandezza. Lo scrittore Pablo Martinez, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente qualche anno fa, a tal proposito, parafrasando il noto proverbio «Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei», afferma «Dimmi com'è il tuo Dio e ti dirò com'è la tua fiducia». Quando siamo assaliti dalla paura, la prima cosa da fare è guardare Dio, contemplare Dio, la sua grandezza, la sua sovranità. Come ben ci veniva ricordato domenica scorsa da Gianni, dovremmo fissare il nostro sguardo su Gesù e non sulle vicende che ci incutono timore. È così che si snoda il percorso verso la fiducia. Dio interviene nella vita del salmista, preoccupandosi delle sue paure e delle sue necessità. Ci puoi scommettere che si sta preoccupando anche dei tuoi e dei miei timori e di ciò che entrambi abbiamo di bisogno. Dal versetto 3 al versetto 13 l'autore elenca alcuni aspetti di verità importanti. Prima però afferma che il mio rifugio può diventare il tuo rifugio. Ecco il cambiamento di persona. Con ciò confessa la propria fede prima di incoraggiare gli altri a fare altrettanto. Poi cita dei pericoli, nella maggior parte imprevedibili, davanti ai quali i forti rimangono spiazzati quanto i deboli. Alcuni pericoli, come la trappola del cacciatore, sono chiaramente delle metafore di complotti, di inganni che insidiano e cercano di imbrogliare le nostre vite o compromettere la nostra lealtà verso Dio. Gli spaventi della notte hanno a che fare con paure di vario genere, probabilmente causate da attacchi di tipo spirituale. La freccia che vola di giorno può riferirsi alle difficoltà fisiche del nostro corpo. La peste micidiale che vaga nelle tenebre fa riferimento alle malattie più temute, alle pestilenze e alle epidemie. Ma quanto è preziosa la sollecitudine di Dio! Essa si esprime in delicatezza e fedeltà verso di noi. Rileggo il versetto 4. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tale sollecitudine divina unisce, permea la calda protezione, come quella di un uccello che protegge i suoi piccoli, con la forza dura e resistente dello scudo e della corazza. Tu non ne sarai colpito, insiste l'autore nel suo dire. Ecco una rassicurante, precisa e dettagliata affermazione circa la provvidenza divina. Ma stiamo attenti, non interpretiamo questa frase come se fosse un talismano contro le avversità. La favolosa promessa di Romani 8:28, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, non esclude la privazione, il pericolo e la spada, come ci descrive il versetto 35 dello stesso capitolo 8. Siamo arrivati al cuore del Salmo, ad un punto decisivo dell'esperienza di fede. La protezione di Dio non è teorica, ma si manifesta nella pratica. Se capiamo bene questo passaggio, realizzeremo pace e serenità. Diversamente potremmo cadere in pericolosi estremismi. I versetti 11, 12 e 13 ci presentano un'altra miracolosa promessa di protezione da parte di Dio, che si esprime in due punti fermi. Il primo consiste nella rivelazione dell'armata celeste e invisibile, che, come sottolinea poi l'autore della lettera agli Ebrei, Dio manda in aiuto di quelli che devono ricevere la salvezza. Il secondo punto ha a che fare con la rivelazione che i figli di Dio non sono solo dei superstiti, ma sono dei vittoriosi che calpestano nemici mortali come leoni, vipere, mostri, simboli di situazioni pesanti e terrificanti che si possono abbattere sulla nostra esistenza. Certo, non dovremmo servirci di questa promessa per vantaggi personali. Il diavolo lo ha fatto, travisando il senso di queste parole, perché è nella sua natura di agire in quel modo, dando un'interpretazione magica di questi versetti. E a volte anche noi, miei cari, purtroppo, ci comportiamo nello stesso modo proprio come il diavolo, forzando il testo, facendogli dire quello che in realtà non dice, per sostenere i propri punti di vista. Nel Dottor Zivago, l'autore racconta una pagina significativa che riguarda proprio il Salmo 91. Siamo al termine di una battaglia davanti al cadavere di un caduto. Al collo aveva appeso con un cordoncino a mo' di amuleto un pezzo di stoffa in cui era cucito un foglio logoro e consumato nelle piegature. Ne spiegò i lembi che si staccavano e si sbriciolavano. Vi erano trascritti alcuni passi del Salmo 91. Il testo di quel Salmo era ritenuto miracoloso per tenere lontano i proiettili. Come già accennato, è il diavolo che dà questa interpretazione magica del Salmo. Infatti, nelle tentazioni di Gesù, Satana, dopo averlo trasportato sul pinnacolo del Tempio, disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto». E citò i versi 11 e 12 di questo Salmo. Usare male le promesse della protezione di Dio è una tentazione molto in voga ai nostri giorni. Potremmo calcare l'onda della super sfede e nello stesso tempo cadere nell'errore di tentare Dio. Come si rivela la risposta di Gesù a Satana, che ben conosciamo. Aver fiducia in Dio non ci esime dal condurre una vita prudente, attenta, saggia e nel nostro contesto rispettosa delle regole, senza però minimizzare l'efficacia della protezione di Dio. Negli ultimi tre versetti la promessa di Dio si fa più prorompente. Dio stesso prende la parola e descrive le benedizioni con le quali ricolma coloro che lo amano. Troviamo qui tre elementi fondamentali, direi costitutivi, della protezione di Dio. Il primo, ed è Dio che parla in persona: siccome egli ha posto in me il suo affetto, cioè siccome è attaccato a me, siccome prova un profondo desiderio per me, io lo salverò. Siamo di fronte a una ferma decisione di Dio. Lui in prima persona prende un impegno nei nostri confronti. Benedetta iniziativa di Dio. Il secondo elemento, perché, dice Dio, conosce il mio nome, lo proteggerò. Quella del salmista con il suo Dio è una relazione stretta, razionale, e si fonda sulla conoscenza del carattere di Dio. È una conoscenza personale, intima, che lo porta a innamorarsi di Lui. Siamo innamorati di Gesù? L'affetto che proviamo per Lui alimenta la fiducia nei Suoi confronti? Terzo elemento, Egli mi invocherà e io gli risponderò, lo libererò. Si tratta di un legame tra colui che soccorre e colui che è soccorso, quest'ultimo assolutamente incapace di ottenere da se stesso la liberazione. E qui siamo al cuore dell'Evangelo, è una questione di grazia. Sì, miei cari, Dio ci libera. Ci libera non togliendoci la prova, ma stando al nostro fianco in modo che la possiamo superare. La fede in Dio non è una polizza assicurativa contro tutti i rischi. La fede in Dio non è un vaccino contro tutti i mali. Il Salmo 91 non è una dichiarazione di totale immunità, ma è un canto sublime, straordinario, che esprime massima fiducia in Dio. È un inno che ne celebra il trionfo. Concludo. Queste parole del Salmo, pronunciate, ripeto, in prima persona da Dio, ribadiscono la verità di questa fiducia, rendendola reale ed efficace ai nostri occhi. Ricordiamola insieme, questa verità. Dio è il rifugio. E siccome Dio è il nostro rifugio, siamo al suo riparo, al riparo delle sue ali, in mezzo alle tempeste, in mezzo al coronavirus e in mezzo alle vipere dell'esistenza e della storia. La mia vita non è in balia di un virus, ma è nelle mani di un Dio onnipotente, altissimo, Signore e mio Dio. La tua vita è nelle mani di chi? Che Dio ci aiuti. Vi saluto e vi abbraccio con affetto, stringendovi al mio cuore. Ciao.